08 settembre 2022. La situazione a Zaporizhzhia dall'inizio. Di Silvia Cunha-Barrero. Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, Rafael Grossi, spiega un grafico mentre parla con la stampa dopo il ritorno di un gruppo di ispettori dell'agenzia dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia, Joe Klamar, fratto AFP via Getty Images. Sono ormai passati più 6 mesi da quando, nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2022, le forze militari russe hanno preso il controllo del sito nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. I filmati delle telecamere di sorveglianza mostrano la battaglia avvenuta nel perimetro della centrale, nel corso della quale i proiettili di artiglieria hanno danneggiato alcune strutture della centrale e un incendio in un edificio di addestramento che fu domato diverse ore dopo, quando i militari russi permisero l'intervento dei pompieri. I livelli di radiazione misurati il mattino successivo non mostravano alcuna contaminazione, testimoniando l'integrità delle strutture critiche, ma l'evento divenne il primo caso in cui una centrale nucleare si trova in una zona attivamente interessata da un conflitto armato sotto il controllo delle truppe occupanti. Da allora, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, o International Atomic Energy Agency, IAEA, che si occupa della salvaguardia e della sicurezza degli impianti nucleari nel mondo, ha ripetutamente richiesto di condurre una missione a Zaporizhzhia per effettuare verifiche tecniche sullo stato dell'impianto e ridurre il rischio di un incidente nucleare, una richiesta che è rimasta inascoltata per 6 mesi. Come è fatta la centrale? La centrale di Zaporizhzhia è una delle 4 attualmente funzionanti sul suolo ucraino, a cui si aggiunge il sito dismesso di Chernobyl, che non produce più elettricità ma funge tuttora da centralina di smistamento. Quello di Zaporizhzhia è il più grande impianto nucleare di tutta l'Europa, situato vicino alla città satellite di Energodar, oggi sotto occupazione russa, contiene 6 reattori costruiti tra gli anni 80 e 90, che possono generare ciascuno una potenza elettrica di 950 MW. Ogni reattore si trova all'interno di un'unità fisicamente separata dagli altri. Complessivamente, la centrale soddisfa il 20% del fabbisogno energetico ucraino e produce circa la metà dell'elettricità da fonti nucleari del paese. Nell'area della centrale sono presenti una piscina di stoccaggio che contiene il combustibile estratto di recente dal reattore e ancora molto caldo immerso in acqua, e un'area dove si trovano contenitori estremamente robusti di cemento e acciaio cask per il raffreddamento a secco, dove il combustibile esausto è trasferito dopo aver trascorso alcuni anni nelle piscine. La produzione di elettricità da fonte nucleare si basa sulle reazioni di fissione, in cui un flusso di neutroni spezza atomi di uranio-235 rilasciando energia e altri neutroni, che propagano la reazione. L'energia rilasciata sotto forma di calore viene poi convogliata da un fluido refrigerante per generare vapore e far ruotare delle turbine collegate a un alternatore, che produce potenza elettrica come in una normale centrale termoelettrica. I reattori della centrale di Zaporizhzhia sono di tipo VER, una sigla che in russo sta per reattore energetico a acqua-acqua, e sono molto simili ai reattori a acqua pressurizzata di concezione occidentale, che costituiscono la tipologia di reattori di gran lunga più diffusa nel mondo. Le dichiarazioni ucraine e la reazione in Europa da quando la guerra è cominciata, le autorità ucraine hanno fatto di tutto per tenere alta l'attenzione e sollecitare un intervento delle forze NATO, anche a costo di forzare la mano sul reale rischio di un incidente alle centrali nucleari occupate. Nelle ore successive al disastro, il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba affermò che il rischio era quello di avere un danno 10 volte superiore a Chernobyl, e il presidente Volodymyr Zelensky si spinse a sostenere che un incidente a Zaporizhzhia avrebbe significato la fine di tutti i LEAP, l'evacuazione dell'intera Europa. Il confronto con Chernobyl è un espediente retorico abbastanza ovvio, ma queste affermazioni non hanno fondamento. Stiamo parlando di 2 situazioni completamente differenti, afferma Walter Ambrosini, professore di impianti nucleari all'Università di Pisa ed ex presidente della European Nuclear Education Network Association. Oltre ad avere sistemi di sicurezza molto meno efficienti e a essere soggetta a problemi di instabilità intrinseca in alcuni regimi operativi, la centrale nucleare di Chernobyl faceva uso di grafite come moderatore per rallentare i neutroni alle energie a cui sono più efficaci per la fissione. È stato proprio l'incendio incontrollato della grafite, che è infiammabile, a causare una diffusione così estesa di elementi radioattivi in vaste aree che inclusero anche l'Italia, sebbene con concentrazioni limitate. Nei reattori VER non abbiamo grafite, ma acqua leggera che svolge la funzione di moderatore dei neutroni oltre a quella di refrigerante. Prevedibilmente però la stampa è stata molto rapida a raccogliere queste dichiarazioni e a dar loro credito, contribuendo a provocare un'ondata di timore in tutta l'Europa centrale. In vari paesi la richiesta di ioduro di potassio aveva fatto registrare un'impennata a inizio marzo. Lo ioduro di potassio, infatti, ha un effetto protettivo sulla tiroide se assunto in seguito all'esposizione allo iodio 131, uno dei prodotti della fissione nucleare che sono liberati nell'ambiente in seguito a un incidente. In Italia, dove lo ioduro di potassio non è immediatamente disponibile nelle farmacie, erano aumentate le richieste di integratori allo iodio che tuttavia sono del tutto inefficaci nel caso di un'emergenza radiologica. La stessa assunzione di ioduro di potassio a scopo profilattico non ha alcuna utilità e anzi può indurre danni in quei pazienti con funzionalità non ottimale della tiroide. Quali rischi corre la centrale all'inizio delle ostilità? L'AIEA ha stabilito un insieme di 7 pilastri indispensabili ad assicurare la sicurezza di un impianto nucleare in una situazione di guerra: l'integrità fisica di tutte le strutture della centrale, inclusi i reattori, le piscine di combustibile e i CASC, deve essere mantenuta. I sistemi di sicurezza della centrale devono essere funzionanti senza interruzioni. Lo staff operativo della centrale deve essere in condizioni di condurre le proprie attività di sicurezza e prendere decisioni in autonomia, senza pressioni esterne indebite. Deve essere garantita la fornitura di energia dall'esterno per tutte le strutture. Non devono esserci interruzioni nelle forniture e nei trasporti da e per la centrale. Devono esserci sistemi funzionanti di monitoraggio radiologico all'interno e all'esterno del sito, e deve essere predisposto e esposto un sistema di preparazione e pronta risposta all'emergenza. Le comunicazioni con gli enti regolatori devono essere garantite e regolari nel corso del conflitto. Questi pilastri sono stati ripetutamente violati a vari livelli di gravità, secondo quanto riferito dall'Agenzia di Stato Nucleare Ucraina, Energoatom. In particolare, dopo alcuni mesi di relativa calma, a partire dal 5 agosto sono riprese le operazioni belliche nell'area della centrale, causando l'interruzione di alcune delle linee esterne di alimentazione della centrale e danneggiando parzialmente il sistema di monitoraggio radiologico. Dal 11 al 22 agosto le attività belliche hanno arrecato danni alla stazione dei pompieri della centrale, all'impianto delle acque reflue, ai laboratori chimici e alle gallerie utilizzate per accedere alle unità. 2 dei 6 reattori dell'impianto sono rimasti operativi dall'inizio delle ostilità per garantire la fornitura di energia elettrica necessaria alla regione, ma dopo una serie di malfunzionamenti delle linee elettriche, che hanno causato in almeno un'occasione l'attivazione dei generatori di emergenza, la potenza erogata dai reattori è stata dimezzata come ulteriore precauzione. Ai primi di settembre, uno dei 2 reattori ancora operativi è stato disattivato, lasciando un solo reattore in operazione. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Mariano Grossi, ha parlato più volte della necessità di sospendere le operazioni belliche nell'area circostante la centrale per evitare un incidente nucleare con ripercussioni potenzialmente estese. Ma in che cosa consiste il rischio maggiore per una centrale di questo tipo in una situazione simile? La centrale di Zaporizhzhia ha sistemi di sicurezza simili a quelli dei reattori ad acqua pressurizzata di concezione occidentale, spiega Ambrosini. Ogni sistema di sicurezza è presente con una certa ridondanza, ossia in molteplici copie, per ovviare a possibili guasti e manutenzioni. Quindi, per esempio, a quanto è stato reso noto, ci sono 4 diverse linee elettriche che collegano la centrale alla rete elettrica, che in condizioni di normale funzionamento trasportano l'energia elettrica prodotta alla centrale alla rete ucraina. A queste si aggiunge una linea di riserva che passa per una centrale termoelettrica nelle vicinanze. Nel caso in cui la centrale non produca elettricità, servono anche per fornire l'energia necessaria al raffreddamento del reattore e delle piscine di combustibile esausto. Infatti, anche quando la reazione di fissione è arrestata e il reattore non genera energia, gli elementi radioattivi prodotti in precedenza continuano a decadere producendo calore che deve essere asportato. Per questa ragione, una centrale nucleare non si può abbandonare a se stessa, perché se manca l'energia, il meccanismo di refrigerazione non viene mantenuto a livelli sufficienti, l'acqua evapora e le barre di combustibile fondono. Oggi, tutte le linee elettriche sono state danneggiate e ne è rimasta agibile solo una, quella di riserva, che a sua volta ha subito interruzioni. Si capisce che questa situazione non va per niente bene e rappresenta una sorta di stress test imprevisto per i dispositivi di sicurezza della centrale. Siamo comunque ben lontani dalle condizioni normali di funzionamento, anche se non ritengo che qualcuno stia deliberatamente tentando di scatenare un incidente in una situazione di continui bombardamenti e compromissione dell'integrità della centrale. Può comunque succedere qualcosa di indesiderato. In almeno un paio di occasioni, infatti, i danni alle linee esterne hanno fatto scattare alcuni sistemi di emergenza, inclusi i generatori diesel che, se la corrente dovesse venire a mancare del tutto, sono in grado di fornire l'energia necessaria a far circolare l'acqua di raffreddamento per circa una settimana. Uno degli scenari più temuti per un reattore nucleare è quello in cui, se il calore in eccesso non viene rimosso dalle barre di combustibile, esse rimangono scoperte e fondono, creando una massa semifluida estremamente calda e radioattiva detta corium. Quanto rapidamente un nocciolo fonde dipende da molti fattori, la potenza a cui stava lavorando il reattore in quel momento, l'instaurarsi o meno di meccanismi passivi di sicurezza, gli interventi esterni che sono messi in atto. Ma anche se fondesse, non è detto che si abbia una significativa dispersione radioattiva all'esterno, chiarisce Ambrosini. Un reattore ad acqua pressurizzata ha diversi livelli di protezione, le pastiglie stesse di combustibile sono progettate per trattenere una parte di radioattività e sono racchiuse all'interno di un rivestimento metallico che le separa dall'acqua di raffreddamento. Il reattore è poi contenuto in un recipiente di acciaio in pressione molto robusto, il vessel, che a sua volta era chiuso in una struttura di contenimento con una parete di cemento armato spessa più di un metro, in grado di resistere a forti pressioni, urti ed esplosioni. L'ombra di Fukushima di Andrea Bonisoli Arquati, nel caso di fusione del nocciolo, il corium tende ad accumularsi sul fondo del vessel e può perforarlo o no. I vessel dei veri di fabbricazione sovietica sono molto robusti, e se il corium rimane al loro interno si avrà una fuoriuscita di radiazione molto contenuta che rimarrà interamente confinata dalla struttura di contenimento. Se perfora il recipiente c'è comunque una serie di procedimenti per controllarlo e refrigerarlo, mentre i vapori radioattivi sprigionati all'interno della struttura possono essere condensati in modo che la maggior parte non finisca all'esterno. Insomma, c'è molto margine di intervento, anche se una dispersione radioattiva non può essere del tutto esclusa. Anche in questo caso è molto difficile fare previsioni, perché oltre che dai dettagli dell'incidente e dal funzionamento dei sistemi di emergenza, dipende naturalmente anche dalle condizioni meteorologiche. In ogni caso, a una certa distanza dalla centrale la diluizione degli elementi radioattivi sarebbe tale da rendere meno dannose, quando non del tutto innocue, le dosi ricevute, quindi egoisticamente potremmo stare tranquilli. Lo stesso non si può dire per le popolazioni circostanti che, oltre al trauma della guerra, in caso di incidente nucleare grave dovrebbero mettere in conto anche la possibilità di un'evacuazione. Il reattore, comunque, non è l'unica parte radioattiva della centrale di Zaporizhzhia. Vi sono infatti anche le piscine di raffreddamento e i cask che contengono il combustibile esausto. Se le piscine rimangono senza corrente, l'acqua di raffreddamento può evaporare e le barre di combustibile possono ossidarsi, fondere e liberare anch'esse sostanze radioattive. Tuttavia, durante l'incidente di Fukushima alcune barre di combustibile molto calde estratte da poco dal reattore sono rimaste in una piscina priva di sistemi di raffreddamento per molte ore senza che si verificasse nulla del genere, perciò anche in questo caso c'è un certo margine di intervento. La missione dell'AIEA il 29 agosto 2022, l'AIEA ha finalmente ricevuto il via libera per una missione di supporto e assistenza tecnica alla centrale di Zaporizhzhia. Alla missione ha partecipato una delegazione di 13 esperti e tecnici, tra i quali si è deciso di non includere rappresentanti statunitensi e britannici. La missione, oltre a constatare lo stato dell'impianto e l'entità dei danni subiti, ha avuto lo scopo di assicurare che le norme di sicurezza della centrale siano seguite, particolarmente in riferimento ai 7 pilastri delineati a inizio conflitto. In particolare, è stato verificato che i dispositivi di monitoraggio fossero funzionanti, che i materiali radioattivi in ingresso e in uscita dalla centrale non fossero dirottati a attività diverse da quelle approvate dall'AIEA e che la quantità di materiale nucleare presente nel reattore corrispondesse esattamente a quella dichiarata dagli operatori della centrale. La missione ha incluso in diverse fasi una prima ispezione iniziata il 2 settembre e conclusasi la giornata successiva col ritorno di Grossi e di altri sei membri dell'equipe, una perlustrazione più approfondita da parte di sei membri trattenutisi alla centrale, che si è conclusa il 5 settembre e che è risultata in un rapporto dettagliato sulla sicurezza dei siti nucleari in Ucraina, inclusi quelli di Chernobyl e delle altre centrali e centri di ricerca nucleare, e una presenza permanente di due ispettori dell'AIEA presso la centrale, che si prolungherà presumibilmente fino alla fine della guerra, per monitorare l'andamento delle operazioni e riferire direttamente all'agenzia. Nel corso della visita, lo staff dell'AIEA ha testimoniato il proseguire degli scontri a fuoco nei pressi della centrale. Il governo di Kiev ha accusato a più riprese l'esercito russo di aver colpito il deposito delle scorie provocando la fuoriuscita di materiale radioattivo, ma nonostante il tetto del deposito sia stato effettivamente perforato da una granata, gli strumenti di misurazione dell'AIEA non hanno rilevato una contaminazione ambientale, smentendo le affermazioni delle autorità ucraine. Sono stati constatati danni al sistema di lubrificazione delle turbine, alla stazione dei pompieri nonché a strade, gallerie di collegamento, tetti, muri e finestre di diversi edifici. Nel rapporto pubblicato il 6 settembre sono state evidenziate le difficoltà nell'approvvigionamento di parti di ricambio e diesel per i generatori di backup, nonostante la loro mancanza non abbia compromesso i sistemi di sicurezza. Tuttavia, nel caso di un'emergenza, le operazioni di assistenza esterna potrebbero soffrire ritardi a causa della situazione di guerra. Anche dei cavi che servivano il sistema di monitoraggio radiazioni hanno subito dei guasti, con un possibile effetto sull'efficacia dei sensori di radiazione presenti nel sito. Il fattore umano, uno dei maggiori motivi di preoccupazione per la situazione di Zaporizhzhia, sono le condizioni di lavoro del personale della centrale. Dopo l'occupazione, le funzioni di controllo degli accessi e guardia del sito sono state prese dal comando militare russo, nonostante la responsabilità per la protezione della centrale ricada ancora ufficialmente sulle autorità ucraine. Da aprile, oltre allo staff ucraino, alla centrale è presente un gruppo di specialisti nucleari dell'Agenzia Nucleare Russa, la Rosatom, che richiedono rapporti quotidiani sull'amministrazione della centrale, manutenzione e riparazioni, sicurezza e gestione del materiale radioattivo. Questo ha creato interferenze con la normale linea di azione e attriti nel processo decisionale, e ha influito negativamente sul morale del personale già provato dall'ansia per la guerra e l'occupazione. Il 6 agosto, un membro dello staff della centrale è stato ferito durante un bombardamento. Per il resto, il personale continua a lavorare dandosi il cambio su 3 turni al giorno, e sono garantite le operazioni di addestramento ed esercitazione, nonostante circa un terzo del team e metà dei pompieri abbia lasciato la centrale. Durante la conferenza stampa tenuta a Vienna il 3 settembre 2022, al ritorno dalla missione, il direttore generale Grossi ha affermato che i rapporti tra il personale ucraino e i tecnici russi sono professionali, ma che si tratta pur sempre di esseri umani e che quindi le tensioni continuano a esserci. Non è stato invece possibile interloquire con i militari. Il personale della centrale non ha attualmente accesso al centro operativo di emergenza, che è stato occupato dall'autorità militare russa. È stato allestito un locale sostitutivo che però non ha i requisiti necessari: rete elettrica indipendente, ventilazione, connessione internet per comunicare col governo locale. Sono state irregolari anche le comunicazioni con l'ispettorato nucleare ucraino, che non ha avuto la possibilità di recarsi all'impianto per effettuare ispezioni. Dopo lo scoppio della guerra, i controlli dell'ispettorato alla centrale si sono pertanto svolti da remoto. Per tutte queste ragioni si teme che possano sorgere gravi difficoltà nel coordinare a livello regionale e nazionale una risposta a un'eventuale emergenza. Aspettative e futuro della missione. La visita dell'AIEA non ha lasciato soddisfatti i governi dei due paesi belligeranti. Zelensky si aspettava una dichiarazione più categorica sui rischi a cui è soggetta la centrale, che corroborasse gli allarmi lanciati da lui e dagli altri funzionari governativi, mentre Grossi, pur manifestando preoccupazione per le condizioni dell'impianto e dello staff, ha ridimensionato di molto i toni. Di simile parere sono stati i presidenti dell'Ispettorato per le norme nucleari e dell'Energoatom, per i quali la missione avrebbe dovuto puntare all'obiettivo di demilitarizzare l'area intorno alla centrale. Non è la prima volta che dal lato ucraino si mette in dubbio l'indipendenza dell'AIA dalla Russia, riferendosi in particolare all'ex dirigente della Rosatom Mikhail Chudakov, che oggi è uno dei vicepresidenti e capo del Dipartimento Energia Nucleare nell'agenzia. D'altro canto, le forze russe non sono entusiaste della presenza di ispettori nella centrale occupata. Il governo di Mosca si aspettava che l'AIA rilasciasse un comunicato in cui dichiarava la responsabilità delle truppe ucraine nei bombardamenti alla centrale, cosa che tuttavia l'agenzia non ha la possibilità di fare, non essendo dotata di strumenti o di competenze per condurre un'indagine balistica. Qual è dunque il valore aggiunto della presenza degli ispettori dell'AIA alla centrale di Zaporizhzhia? Per citare Rafael Grossi, è come passare dalla notte al giorno. Commenta Ambrosini che avere sul sito delle persone super partes che possono fungere da occhi e orecchi e riferire direttamente all'AIA è ben diverso dal sentirselo dire dai russi o dagli ucraini, che continuano ad attribuirsi responsabilità reciproche. Di certo il ruolo dell'agenzia non può essere coercitivo e quindi non può avere una reale influenza sull'andamento delle operazioni militari nella zona di Zaporizhzhia.